Siamo alla terza diretta della giornata con una giurista che si occupa di diritti riproduttivi, Elena Caruso, quindi con lei andremo a fare, diciamo, un quadro un po' più legato alla legislazione, visto che parliamo di diritto all'aborto, quindi partiamo da quello che è il suo aspetto, la sua dimensione più formale, proprio quella giuridica. Elena, sei con noi?
Sì, ciao Anna e ciao a tutte e a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Siamo molte compagne in studio.
Ecco, mi piacerebbe molto essere con voi, però sento le belle energie
ciao.
Da qui.
E vabbè, come se lo fossi, d'altronde siamo una radio, quindi tutto quello che passa nell'etere è più o meno tutto insieme, tutto frammischiato. Allora, volevamo iniziare chiedendoti di farci un po' una panoramica su quella che è la legislazione per il diritto all'aborto in senso globale e magari soffermandoti un po' su alcuni paesi specifici. A me veniva in mente, ad esempio, mi venivano in mente gli Stati Uniti perché sono quelli che hanno fatto tanto parlare di sé con l'abolizione della Roe versus Wade da parte della Corte Suprema.
Sì. Allora, intanto volevo cominciare dicendo che trovo bellissimo che abbiate organizzato questo focus sull'aborto. Purtroppo non ho potuto seguire tutto il programma, ma ho seguito un pezzo dell'intervento precedente e mi piace moltissimo come si sta state proprio mettendo in dialogo e anche includendo me, che un po' mi sento sempre un po' fuori, non vivendo più in Italia da diverso tempo, ma rimanendo sempre connessa un po' per il mio lavoro, per la mia ricerca, con quello che succede in Italia attorno all'aborto. E quindi intanto volevo dire questo, e quindi mi piace molto che ritornare a parlare di questo argomento. La prima volta che ci siamo sentite, sono intervenuta in una trasmissione con te, è stato proprio per commentare la fine della protezione costituzionale dell'aborto negli Stati Uniti, quindi partirei proprio da questo. Quello che è successo negli Stati Uniti nel 2022 ha avuto una risonanza molto significativa anche fuori dagli Stati Uniti. Anche in Italia abbiamo ricominciato a parlare di aborto, non noi che ne abbiamo, come femministe ne abbiamo sempre parlato, è dato sempre la giusta importanza, ma l'aborto è diventato di nuovo un argomento del dibattito politico, diciamo mainstream, sulla scia di quanto è successo negli Stati Uniti. Quindi non possiamo sicuramente prescindere da una conversazione, da un inquadramento globale, senza parlare di che cosa è successo lì. Per ricordarlo a chi ci sta ascoltando, la Corte Suprema degli Stati Uniti in una decisione del 2022 ha affermato che il diritto all'aborto non ha una protezione costituzionale, quindi ad oggi non esiste una protezione costituzionale a livello federale dell'aborto negli Stati Uniti. Ora, questa sentenza degli Stati Uniti nel 2022 in realtà, per quanto abbia avuto una risonanza molto forte a livello globale, come dicevo prima, tuttavia non è rappresentativa di un trend globale. Prima degli Stati Uniti, in Polonia, San Salvador e Costa Rica abbiamo avuto decisioni che andavano nel senso di non riconoscere una protezione costituzionale al diritto all'aborto, ma questo non fa parte di un trend appunto globale, ma devo dire il mondo sta girando in un'altra direzione. Questo quindi credo che sia importante guardare un po' con una prospettiva diversa a questo dibattito, e guardarlo da un punto di vista comparatistico e comparato può essere utile, perché in Italia in questo momento abbiamo delle destre, come qualcuno ha detto prima di me, che sono ostili ai diritti riproduttivi, ai diritti delle donne. Però se noi allarghiamo lo sguardo fuori dai confini nazionali, vediamo che negli ultimi 25 anni circa 50 paesi hanno liberalizzato le loro leggi sull'aborto, principalmente tramite riforme parlamentari, e 19 corti costituzionali hanno emesso sentenze a favore della legalità dell'aborto. Quindi la direzione è quella di riconoscere che l'aborto è un diritto, e questo significa che non deve essere criminalizzato, ed è un diritto che deve essere garantito alle donne, alle persone con utero. Alcuni di questi abbiamo seguito anche dall'Italia con molta apprensione e coinvolgimento positivo le vicissitudini in Argentina e in Irlanda, che da pochi anni hanno legalizzato l'aborto nei loro paesi, ma guardando fuori dall'Europa, la Colombia, la Corea del Sud e la Thailandia, insomma da nord a sud del mondo e soprattutto nel sud del mondo, il trend non è quello, la storia non è quella della fine della protezione del diritto all'aborto che ci dicono gli Stati Uniti. E se osserviamo anche la mappa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle politiche mondiali dell'aborto, vediamo che ci sono ben 51 paesi, sia nel nord che nel sud del mondo, che hanno legislazioni che sono abbastanza liberali e favorevoli all'aborto, che sono segnate in rosso. Tra questi paesi ci sono ancora una volta l'Argentina, la Nuova Zelanda, Francia, Sudafrica, Canada, Turchia, solo per menzionarne alcuni, ma l'Italia non è tra queste. Quindi un po' la domanda è: che cosa ce ne facciamo di questa prospettiva globale per valutare un po' che cosa succede nel nostro paese e in Italia, che cosa ci possiamo guadagnare dal confronto con gli altri? Quindi sì, guardare a cosa succede agli Stati Uniti e stare, diciamo, in allerta, questo è giusto, ma dall'altra parte, ecco, forse in questo mi riallaccio a quello che è stato detto prima, credo che dobbiamo anche cominciare a pensare a costruire la nostra agenda che sia fuori dalla diciamo da un posizionamento solo di difensiva e di pura risposta agli attacchi che riceviamo. Quindi da questo punto di vista, ancora una volta, guardare a quello che succede fuori nei movimenti femministi a livello globale, nei movimenti per la salute riproduttiva, può essere forse di ispirazione per il nostro paese. Noi abbiamo un movimento femminista straordinario che è presente praticamente virtualmente su tutto il territorio nazionale e ha una ricchezza di prospettive e un'energia che è quasi rara con questa intensità da trovare in tanti altri paesi. E la centralità che ha anche l'aborto fa sì che questa, secondo me, è un'occasione quasi unica che noi abbiamo, data proprio dal fatto che abbiamo un governo di destra che non ascolterà e non interpreterà mai le nostre richieste. Noi abbiamo un momento per radicalizzarci, parlare tra di noi e dire che cosa vogliamo, qual è la nostra agenda su questo tema. È vero che non una di meno da quando è nata parla di non più di 194, ma che cosa significa questo slogan? Che cosa significa che vogliamo più di 194? Significa che non vogliamo più la settimana di riflessione, significa che vogliamo riformare l'obiezione di coscienza. Questo è tutto, sono ovviamente d'accordo con tutto questo, ma possiamo continuare ad accontentarci di pensare a piccole riforme, a parlare quasi in giuridichese, in termini di emendamenti? Cioè, prima di arrivare, diciamo, a formulare proposte direi così poco ambiziose, credo che potremmo prendere appunto vantaggio di questo spazio che abbiamo in questa congiuntura storica per fare un momento di riflessione approfondita forse su cosa desideriamo fuori dal paradigma della 194, sul serio. Significa non guardare a quella legge e dire come voglio abortire, cosa desidero per il mio aborto, cosa desidero per la mia salute riproduttiva più in generale. Per esempio, faccio una domanda che forse per alcune potrebbe sembrare provocatoria, ma che cosa ne pensiamo noi dei limiti di età gestazionale, cioè dei limiti di tempo che sono date per le persone ad abortire? Dovrebbero esistere oppure no, e perché?
Grazie Elena, grazie, sì. Ci hai dato, scusate, appunto un assaggio di quello che significa andare oltre la legge, e ti salutiamo e ti ringraziamo tanto.
Ok, no, ciao. In realtà no Elena, aspetta, c'era un'ultima domanda, no, è che qua diciamo siamo tante in studio, insomma C'è un po', insomma, cerchiamo di coordinarci come possiamo, però i tempi sono stretti, cerchiamo di capire quali sono le domande. No, in realtà era molto interessante quello che dicevi sul pensare di più della 194 e insomma volevamo capire anche un po' che cosa altro intendevi e però forse c'era una domanda specifica da parte delle compagne.
Ditevi voi, io sono qui.
Elena, allora io sono sì? Totta, una domanda. Quando sì. Parli di andare oltre i limiti imposti alle persone con utero per abortire, tu intendi le settimane? Cioè, senso...
Sì, i limiti gestazionali, per esempio, mm-hmm. nella legge 194 sono... Per esempio il fatto che la gravidanza viene articolata in trimesi, 90 giorni, sì. eccetera, eccetera. Quindi questi sono i limiti di età gestazionale.
Ok, per esempio...
Ogni legislazione in Europa, per esempio, ha limiti diversi. Questo ti dà, per esempio, un senso del fatto che questi limiti non sono... evidence-based, non sono scientifiche, non hanno un fondamento scientifico, ma sono limiti politici che hanno deciso dei politici, intanto che se anche tu prendi che sono un paese come l'Australia, dentro ogni Stato ci sono limiti gestazionali diversi, dentro lo stesso Stato federale, quindi anche se guardi all'Europa, in Francia ce n'è uno, in Germania ce n'è un altro, in
Italia, per esempio.
Esatto, quindi questi limiti di età gestazionale, sembriamo a volte che giochiamo all'Enalotto, in realtà sono dei limiti arbitrari, politici, ecco, ma certo. Non sono limiti scientifici.
Sì, a livello
tanto che l'Organizzazione Mondiale di Sanità raccomanda contro la loro presenza, perché sono ostacoli ad un aborto di qualità, all'aborto.
Sì, a livello scientifico i limiti sono... considerati oltre il fino alla 24esima settimana. Per esempio in Inghilterra è possibile abortire fino alla 24esima perché si è constatato che a livello proprio del cervello ancora non c'è formazione, quindi l'effetto non prova dolore, si è constatato questo. Quindi sì, sicuramente sono politici, anche considerato il fatto che non è che in Italia non si abortisce oltre il terzo mese. Lo fa chi ha i soldi e potersi per esempio pagare una clinica privata e farlo, perché lo si fa, quindi sì, sono queste
però
totalmente politiche.
Però quello non è più un aborto legale, quello è un crimine sia per chi lo fa sia per il medico che lo
fa. Non dovrebbe
certo,
esserlo.
Questi sono aborti che non sono calcolati, quindi stiamo parlando di cose di cui non sappiamo in realtà nulla, perché non sono aborti conteggiati, eccetera.
Sì.
Questi sono tutti aborti illegali, se esistono, se vengono praticati, sono stipati a circa 15.000 dal Ministero della Sanità ogni anno, ma è un fenomeno su cui praticamente non sappiamo nulla.
Ok, grazie mille.
Prego, riguardo alla questione del feto, poi dipende dalle tecniche, eccetera, esiste anche il feticidio, ma comunque questa è un'altra questione. Però questo per dire che non c'è, dal mio punto di vista, per esempio, anche una riflessione aperta, senza tabù, su argomenti che sono più complessi come questo, ad esempio, e che non possono essere tagliati fuori in una conversazione più ampia su che cosa vogliamo, chi vogliamo che abbia un aborto, come vogliamo abortire, eccetera. E secondo me per fare questa conversazione dobbiamo prendere la 194 e allontanarla dal nostro sguardo e partire da una pagina bianca.
Su questo ci agganciamo perché... In realtà, appunto, possiamo partire anche da una pagina che non è bianca, perché, ti chiediamo conferma su questo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2022 ha prodotto comunque delle linee guida riguardanti nello specifico l'aborto, che a leggerle a noi sembrano fantascienza, perché appunto in Italia abbiamo ancora la 194 che con tutte le sue lacune ha lasciato ampio spazio di manovra a chi adesso sta occupando gli ospedali pubblici, come stiamo vedendo a Torino, Movimento Pro Vita, eccetera. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata molto chiara, cioè bisogna andare verso un aborto, a parte libero, sicuro e gratuito, ma sempre più autogestito, andando nella direzione dello sviluppo tecnologico riguardante l'aborto, che alla fine è costituito da utilizzare pillole abortive il più possibile al posto dell'aborto farmacologico, poter gestire l'aborto in casa attraverso la telemedicina, poter quindi accedere all'aborto senza essere ospedalizzate, ma con una procedura che prevede l'assunzione di due pillole che vengono somministrate ad esempio nei consultori, e poter gestire l'aborto a casa propria con le persone che si desidera, eccetera. E tutto questo in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha già detto nel 2022, si tratta di anche solo applicare una serie di cose che comunque già sono molto avanti rispetto alla 194.
Sì, dici bene, da questo punto di vista bisogna riconoscere che in Italia non solo delle organizzazioni, è stata citata per esempio prima Pro-Choice, ma anche lo stesso Istituto Superiore di Sanità hanno adottato vari documenti. Ci sono diversi, mi vengono in mente almeno tre documenti, tra linee guida, linee di indirizzo e documenti vari, che in Italia sono stati stilati per cercare di interpretare la legge 194 alla luce dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, di queste guidelines del 2022. Quindi da questo punto di vista veramente il lavoro che è stato fatto in questi anni anche rispetto all'usare tutti gli argomenti possibili come quelli che ci vengono dall'Organizzazione Mondiale di Sanità e dalle evidenze scientifiche, perché l'Organizzazione Mondiale di Sanità non è che si è inventato quelle linee e quelle raccomandazioni, sono il frutto, sono il concentrato, il condensato della migliore ricerca scientifica e della migliore pratica clinica. Condensano quello alla luce anche del diritto internazionale dei diritti umani in materia. Quindi quelle sono un importante punto di vista anche per interpretare in modo evolutivo la legge 194, ma appunto ci sono degli spazi su cui non è possibile solo contare sull'interpretazione evolutiva, perché la 194 ha dei limiti oggettivi su cui l'interpretazione e la pratica possono andare poco e su cui bisogna appunto ragionare su come vogliamo cambiarla. Per questo dico che secondo me questo sarebbe il momento ideale per parlare di come cambiare la 194, perché nessuno ci sarà ad ascoltare, mi pare evidente, e quindi questo è un momento prezioso per raccogliere informazioni, per raccogliere idee tra tutte le parti del movimento pro-choice e tutte le componenti del movimento pro-choice femminista, su che cosa desideriamo, qual è la piattaforma su cui vogliamo proporre, immaginare una legge diversa, e poi possiamo parlare del piccolo emendamento, come tradurlo e non tradurlo in una concreta proposta.
Ok, no, sei stata veramente molto chiara. Noi ti avevamo chiamata per fare l'intervento legislativo, alla fine hai fatto l'intervento antilegislativo, però è comunque...
Da me solo queste cose vi potete aspettare. Beh, io sono critica, io studio criticamente il diritto.
Ma infatti noi ti chiameremo sempre, continueremo a farlo. E niente, ti liberiamo sabato sera e ti ringraziamo ancora tanto per essere stata ai microfoni con noi. Ciao Elena.